Eccoci, abbiamo in onda allora lo studente di Genova che avevamo annunciato avrebbe parlato con noi stasera. Ciao.
Ciao a tutti, sono ciao. Alessandro.
Allora, intanto dunque, noi ti abbiamo contattato, ci avete segnalato giorni fa che avete organizzato, siete un collettivo di diverse scuole e avete organizzato nei giorni scorsi un'iniziativa nella vostra città. Se ne vuoi parlare?
Allora sì, noi siamo il collettivo Edera e diciamo, facendo un pochino di storia, il collettivo Edera è nato grazie soprattutto al collettivo del nostro liceo, che è il Liceo Colombo, che è classico e linguistico, e abbiamo fatto un po' di cose all'inizio del progetto, diciamo, del collettivo Colombo, e poi insieme ad altri amici del Liceo Leonardo da Vinci, che è uno scientifico, e anche di altre scuole, abbiamo fondato quest'altro collettivo che si chiama Collettivo Edera. Il nostro primo progetto, in collaborazione con un'associazione che si chiama Genova che osa, è stato quello che abbiamo chiamato Se le strade parlassero. E in questo progetto abbiamo fatto uno studio sulle vie di Genova, sulle piazze, sulle statue, per vedere a chi fossero intitolate. Perché seguendo quello che è successo a giugno con le manifestazioni, ad esempio, di Black Lives Matter, in cui si erano buttate giù delle statue, si erano imbrattati dei monumenti, insomma, ci siamo chiesti se fosse davvero quella la risposta a questo tipo di cose. E la nostra idea era che non aveva senso vandalizzare o comunque distruggere queste cose, e quindi abbiamo individuate alcune vie, ad esempio, la statua di Raffaele Rubattino a Caricamento a Genova, sempre. Abbiamo affisso dei cartelli all'inizio con solo delle domande, ad esempio: chi era Raffaele Rubattino? Perché tantissimi ovviamente non sanno chi sono queste persone. E una settimana dopo le domande abbiamo affisso anche le risposte. Questo per sensibilizzare la comunità su dei temi che non vengono affrontati molto spesso, come il nostro passato colonialista oppure la mancata defascistizzazione del nostro paese.
Senti, insomma, questo Rubattino mi incuriosisce Rubattino, perché anche a Roma c'è una via Rubattino a Testaccio. Quindi se dici la risposta, perché siamo curiosi.
Ma Rubattino è stato un importantissimo trafficante in generale, e secondo quello che ci riporta la storia convenzionale è stato un importante un promotore importante del porto di Genova, e in parte è stato così ovviamente, ma
quindi era un armatore, esatto.
E in particolare viene ricordato perché nella campagna di Etiopia con i suoi soldi sono stati praticamente comprati delle parti di territori, ma inclusa ad esempio la popolazione, appunto le persone che c'erano dentro, senza poi pensare bene ai risvolti che avrebbe portato. Diciamo, una figura un po' controversa, che sì, magari ha avuto dei meriti, però eticamente, se uno poi si informa un attimo, capisce che non è stato proprio questo signore. E un altro esempio che posso fare, ad esempio a Genova, è quella di via Adua. Anche lì abbiamo fisso dei cartelli, perché Adua è stata una disfatta terribile, sempre in Etiopia, se non sbaglio, del regio esercito italiano, per cui anche lì ricordare, cioè intitolare una via ad una disfatta dove sono morti dei giovani mandati a morire in Etiopia, forse non è il massimo. Comunque, se voleste approfondire, cercando Collettivo Edera se le strade parlassero su internet, dovrebbe uscire il nostro sito.
Sì, senti, allora un paio di domande, una riflessione sul fatto che pure a Roma ci sono molte strade intitolate al colonialismo africano, diciamo, no? E E quindi per esempio c'è la piazza dei 500, che nessuno magari sa chi sono questi 500, sono i 500 di Dogali, che è un'altra battaglia appunto,
certo.
Che evidentemente continua a essere celebrata.
Ovviamente c'è anche Corso Dogali, ma
siamo lì, che viene, continua a essere celebrata, e invece quasi a, cioè qua senza quasi avvalorando una pagina piuttosto nera invece della nostra storia. E poi noi abbiamo addirittura un quartiere cosiddetto africano con tutte strade che si riferiscono appunto a quel periodo. Perché vi chiamate Edera?
Ma diciamo che in un momento di brainstorming generale su come ci saremmo dovuti chiamare, perché ovviamente Collettivo X,
tutto.
Collettivo Futuro, insomma, classiche idee. Poi abbiamo una nostra amica si è venuta fuori con Edera e ci è piaciuto, e quindi
diciamo che può darsi significhi anche che vi, può significare che vi volete espandere come l'Edera, è inarrestabile.
Ovviamente
così.
L'idea sarebbe quella, speriamo di far presa sul nostro target, ovviamente, che sono soprattutto i liceali ma anche gli universitari, cercando di coinvolgerli con i nostri progetti. Purtroppo adesso ovviamente come tutti siamo un po' in stallo per via della situazione che c'è, però continuiamo a cercare di lavorare, a fare incontri e facciamo quello che si può.
Senti, allora approfitto per chiederti un po' com'è la situazione nelle scuole a Genova dopo questa ripartenza che c'è stata più o meno dalla metà di settembre in avanti, e che cosa succede nelle scuole genovesi?
Ma allora la situazione è diversa da scuola a scuola, e lo è stata fin dall'inizio, perché è successo che ogni scuola praticamente si è adattata in maniera diversa alla ripresa dell'anno scolastico. Ad esempio nella mia, che ho già citato, il Liceo Colombo, si è partiti tutti in presenza, dalla prima alla quinta, tutte le classi in presenza. Invece in altre scuole si è deciso che alcuni magari partissero in didattica a distanza, alcuni partissero in presenza, magari tutti in didattica a distanza non è successo, però ogni scuola ha adottato un po' il proprio metodo, fino ad adesso, in cui sono arrivate delle linee guida più o meno precise, in cui almeno il 75% delle classi deve essere in DAD.
Quindi adesso anche da voi non c'è più la didattica totale a presenza, mi sembra di capire.
Esatto. Ovviamente c'è stato adesso, soprattutto in questi giorni, c'è un po' di difficoltà nel riorganizzare l'orario, nel cercare di capire cosa fare. Ad esempio nella mia scuola hanno già strutturato l'orario in base a queste disposizioni qui, però non in tutte le scuole è successo, e tante hanno ancora bisogno di adattarsi. Comunque fin dall'inizio della scuola i problemi principali sono stati ovviamente i mezzi pubblici, se ne è ampiamente discusso non solo a Genova ma in tutta Italia, e poi l'entrata e l'uscita da scuola, perché non è il contagio, almeno la pericolosità delle scuole aperte non è tanto lo stare in aula, perché è difficile che il virus si espanda, perché in aula si tiene la mascherina e comunque non le distanze più o meno ci sono, anche se non sempre vengono rispettate proprio al millimetro, ovviamente, però è difficile contagiarsi all'interno della scuola. Però all'entrata e all'uscita ci sono molto spesso assembramenti, e ancora di più sui mezzi pubblici, quindi quelli erano sostanzialmente i problemi, diciamo così.
Ci sono stati casi di positività nella vostra scuola che hanno poi portato a quarantene magari di tutta la classe?
Sì, questo un po' in tutte le scuole di Genova, ci sono stati dei casi, nella nostra scuola anche, poi un po' di classi sono state, un po' più tardi è arrivato nella nostra, ma comunque è arrivato lo stesso. Adesso mi è venuto in mente un problema abbastanza importante che c'è stato, ovvero se uno studente presenta dei sintomi influenzali, come da decreto non dovrebbe presentarsi a scuola. Cioè, se io ho la tosse e raffreddore, ovviamente meglio non ci vado. Però allo stesso tempo io che non vado a scuola vengo contato come assente, e finché non ho la certificazione di positività al coronavirus non posso ricevere la didattica a distanza. Quindi
questo è un problema.
Io che ho i sintomi da coronavirus non devo andare a scuola, però nel senso magari c'ho la tosse ma posso assistere a una lezione online. Il problema è che fin tanto che non ho la certificazione che sono positivo non posso avere la DAD.
Ma
almeno
è una
questo è successo in tante classi, magari in qualcuna, ovviamente dipende dal professore, è successo che magari concedesse qualche ora, però in linea di massima è così. Questo è un problema abbastanza importante.
Ma questo magari in presenza di didattica a distanza già operante per quella classe per qualcuno, il che è assurdo, che poi non è che è un problema metterci un altro o un'altra.
Esatto. Però comunque adesso è un problema che diventerà sempre meno rilevante, perché ad esempio guardavo prima gli orari che ci sono e praticamente si va a scuola una volta ogni 4 giorni e tutto il resto è in didattica a distanza, quindi anche questo problema qui c'è stato in questo periodo abbastanza breve, ma probabilmente adesso non, cioè col fatto che appunto siamo 4 giorni.
È tutta
giorni
la classe che va a distanza, certo, in quei giorni, quindi non c'è più questo problema. Beh, però è notevole questa cosa, non la sapevamo. Bene, io non so se ti va di fare qualche altra riflessione, se no ci possiamo salutare e poi tu hai i nostri contatti, se lo ritieni, insomma ti puoi fare vivo tu o qualche altro studente o altra studente, così insomma vi diamo voce anche da qui, va bene?
Ma sì, innanzitutto vi ringrazio dell'opportunità che ci avete dato per parlare, cioè sicuramente è molto interessante il fatto di poter comunicare anche con altre realtà al di fuori di Genova, perché comunque noi per ora ovviamente siamo limitati sul nostro territorio, però è sempre interessante potersi confrontare con le altre parti d'Italia. Adesso progetti importanti non abbiamo, cioè proprio diciamo cose come l'ultimo progetto non abbiamo tante. Stiamo lavorando su un paio di idee, sempre sull'onda del Black Lives Matter. Verso giugno ci era venuta in mente l'idea di fare uno studio su come vengono stanziati i fondi nel nostro comune, in particolare diciamo quanti vengono messi ad esempio per la scuola, quanti invece vengono messi per la polizia, una cosa simile. Ma comunque sono idee che sono in cantiere insieme ad altre collaborazioni con altre realtà, continuando sempre quella con Genova che osa, però insomma aspetteremo ovviamente di vedere un po' come si evolverà la situazione. Se mai ci fossero aggiornamenti particolari credo che saremo grati di comunicare.
Sì, mi veniva in mente, scusami, anche una domanda, cioè voi comunque questo tipo di didattica come ve la vivete, cioè rispetto anche all'anno, non so tu che classe frequenti.
Ah, io sono all'ultimo anno.
Quindi l'anno scorso insomma ovviamente sei stato investito
allora,
da questo lungo.
Come rappresentanti di istituto all'inizio di quest'anno abbiamo fatto un sondaggio che abbiamo mandato in tutte le classi e su 1000 studenti hanno partecipato circa 300 persone, quindi comunque una percentuale abbastanza importante. E abbiamo visto che l'esperienza della didattica a distanza varia moltissimo, non soltanto da classe a classe, ma addirittura da professore a professore. Per cui c'erano tantissimi pareri che dicevano no, bellissimo, perfetto, professori che si interessavano, e tantissimi pareri che dicevano no, c'avevo il professore che non ha mai fatto lezione, fa schifo, non lo sopporto. Per cui è una cosa molto soggettiva. Io dal canto mio posso dire che oggettivamente nella mia classe è stata gestita molto bene, e forse in generale comunque a livello di scuola ci sono stati episodi più gravi, però se posso fare l'esempio della mia classe, praticamente all'inizio quando si è saputo che non saremmo più tornati a scuola, senza perdere tanti giorni si è stata attivata la didattica a distanza, già con un orario prefissato, con tutti i professori che ci facevano delle lezioni, quindi questo è stato molto positivo. Però so che in altre scuole e in altre classi non è stato così.
E dipende anche dall'accessibilità, ovviamente questa è una cosa di cui abbiamo parlato tanto da questi microfoni, l'accessibilità poi ai mezzi, che non è scontato che tutte e tutti possano...
Certo. E infatti sempre nel sondaggio emergeva che c'era il ragazzo che in casa avevano solo un computer e quindi non riusciva sempre a seguire perché lo doveva usare la mamma che faceva smart working o che so, oppure mentre faceva una didattica a distanza in due o tre nella stessa stanza, questi anche sono dei problemi che evidentemente ci sono stati. E poi come esperienza personale, soggettiva mia, posso dire che il primo mese ho seguito abbastanza bene, anzi forse di più del solito, che nel senso non sono uno studente provetto, diciamo così, e poi però dopo un po' la mia attenzione è calata drasticamente, mi accendevo la video lezione, facevo altro, dormivo, poi riaccendevo per uscire e basta, ma non sono stato l'unico ovviamente.
Certo, anzi. Non è paragonabile insomma con la frequenza in
classe. Appunto, magari per un po' è possibile, può anche essere buono, però dopo, poi ovviamente quando stai chiuso in casa
ti saturi
4 ore al giorno, un po', insomma.
Va bene, allora ci diamo appuntamento alla prossima in caso.
Va bene, grazie mille.
Grazie a te, ciao.
Grazie mille, ciao. Buon proseguimento.
Grazie, ciao. E questo era uno studente di un istituto superiore di Genova che ha voluto condividere insomma con noi l'esperienza di questo giovane collettivo, ma anche raccontarci come si stanno vivendo appunto questa situazione dal punto di vista ovviamente della scuola.